detonante, la bomba a fusione, e l'India un botto l'ha fatto pure lei. Poi ci sono fortissimi sospetti, che ormai sono quasi certezza, che Israele abbia, si dice, da 20 a 200 bombe, il Pakistan cerca di farle, il Brasile, l'Argentina, cioè ci sono parecchi paesi che si danno da fare in questa direzione. E questa è la cosiddetta proliferazione orizzontale. Vado avanti? Ce la fate?
L'Italia non ce l'ha la bomba.
L'Italia non ce l'ha. In Europa, io mi sento piuttosto sicuro di dire, ci hanno soltanto Francia e in Gran Bretagna, mentre fuori Europa ci sono sospetti. I paesi europei, secondo me, non corrono questo rischio, non gli vale neanche la pena. Però, se necessario, le capacità ci sono. Nucleare civile. Dopo aver fatta la bomba, questo si può anche utilizzare civilmente. In realtà il sogno di avere tanta energia illimitata a buon prezzo, un sogno che esisteva già dall'inizio del secolo, quando fu scoperta la struttura dell'atomo da Rutherford, subito uno dei suoi collaboratori capì questa cosa, e da allora c'è tanta fantascienza, gli anni 20, 30 e così via, anzi la congrega dei fisici crebbe allora, perché tanti giovani divennero fisici sognando questo. E dopo la distruzione della guerra dice, vabbè, adesso facciamo anche questa cosa buona. In realtà i reattori che si usano adesso sono lo sviluppo dei reattori militari per sommergibili e navi, e questo crea dei problemi, che non sono stati progettati per uso civile, ma sono un adattamento. Si dice che sono sicuri, ma tanto sicuri non sono, perché il militare non bada alla sicurezza, bada alla efficienza, compattezza, e se tanto un aereo cade è morto in guerra. Il primo reattore civile è stato fatto in Russia, mi pare nel 52, oggi ci sono circa 400 reattori in giro per il mondo. Come funziona, cos'è una centrale nucleare? C'è un core, un centro in cui avviene in modo controllato la fusione, il calore che ne viene fuori viene portato fuori con acqua o con gas o con sodio, in qualche modo si fa evaporare acqua, turbine, e poi si ha una normale centrale termica, cioè l'acqua invece di essere fatta bollire bruciando carbone o petrolio lo si fa con energia nucleare. Le centrali nucleari servono solo a fare energia elettrica, almeno finora, perché quello producono il calore, con quello si fa poi energia elettrica. Fino all'inizio degli anni 70 questo sogno è andato avanti, c'è stato molto entusiasmo e tutto. Poi, con il problema delle ricadute radioattive, delle esplosioni, l'atmosfera, per cui la popolazione è cominciata a rendersi conto della radioattività, e il fatto si incominciò a pensare al possibile uso militare, incominciò a venire paura di incidenti. Più o meno con gli anni 70 incominciò a crescere rapidamente un'opposizione, prima piccola, e il movimento adesso è grosso e ha avuto effetti notevoli da varie parti. Per referendum l'Austria ha detto non faremo più reattori, ce n'è uno, ma l'altro non hanno mai acceso. La Svezia, che ha parecchi reattori, ha detto che non ne faranno più. La Danimarca ha deciso di non farne mai, e il referendum nostro stiamo facendo tira molla in questo modo. Ecco, questo è molto compresso il quadro. Qualche domanda? Vogliamo discutere qualcosa? Perché adesso la cosa seguente vorrei analizzare un momentino i motivi dell'opposizione, però in questo cambiamo adesso di passo. Cioè, qui ho finito la parte tecnica e adesso invece passiamo, armati del tecnico, vediamo di capire qualcosa. Vogliamo discutere qualcosa? Sono le domande?
Quindi serve esclusivamente a produrre calore per in grandissima quantità e a basso costo?
La questione del basso costo Su questo si discute molto. C'è chi ci giura e chi giura sul contrario. Questo è uno dei nodi del contempo. Infatti si pensa di usarlo anche per liquefare il carbone e miniere, per fare altre cose, però nessuna di queste applicazioni finora è a portata di mano. Per cui finora cosa si fa bollire acqua e si fa centrale elettrica. Per cui serve solo per l'elettricità e non per tutte le altre cose.
Per quanto riguarda gli archipieli, io mi sento molto confuso finché gli scienziati non si concordano. Sono tanti argomenti, come prendere una posizione chiara?
Ecco, allora qui andiamo sui motivi dell'opposizione. Allora, se non avete altre domande, passiamo su questo. Radioattività. Infatti si fa, normalmente si fa in circuiti separati, cioè c'è un circuito primario con l'acqua, il gas, il sodio, eccetera, che è sigillato e resta lì, e che porta il calore dal nucleo centrale fuori. Qui c'è un scambiatore di calore, passa il calore a dell'altra acqua e questa poi, e qui sono le turbine. È giusto, insomma. E infatti il guaio è quando si rompe il circuito primario, e quello è successo a Three Mile Islands, e lì allora l'acqua l'hanno raccolta lì dentro. L'acqua si è persa a Chernobyl e così via. I reattori veloci, quello che è il Super Phoenix, quelli sono, è un altro tipo di reattori più complicati, nei quali si fa sia il processo di fissione per generare elettricità eccetera, ma una parte dei neutroni intorno si mette molto uranio e si fa trasformare questo uranio in plutonio. Allora questo reattore, mentre funziona, genera elettricità ma genera anche plutonio. Poi dopo, quando lo si spegne, si tira fuori, bisogna rielaborarlo e tutto, e col plutonio si fa andare nuove centrali. Allora in questo modo si usa molto meglio l'uranio, si produce tanta più energia con la stessa quantità di uranio, si spera. In realtà tirar fuori il plutonio, questa è roba altamente radioattiva, allora sono impianti complicatissimi, costosissimi, più pericolosi, per motivi tecnici non si può più fare con acqua ma con sodio, il sodio è molto più pericoloso e il loro sodio li sta perdendo da mesi, e infatti la centrale è ferma perché dovrebbe essere sigillato e non è più sigillato. Allora, io ho cercato i motivi dell'opposizione di dividerli in due grandi classi. Uno sono i pericoli per la salute, e questi sono dovuti all'inquinamento radioattivo. Da una centrale un po' di radioattività esce comunque, normalmente, questo mette più in pericolo gli operai, meno la popolazione intorno, poi incidente, e questo purtroppo dicevano che è quasi impossibile, invece è avvenuto. E poi la vera paura è se succede un disastro ancora più grosso, se succede sabotaggio o in caso di guerra io vado a bombardare centrali e l'altro, così durante questa guerra hanno fatto bombardamenti terroristici sulle città, uno può benissimo dire basta colpisco questo e anche terrorismo. E in questo caso veramente avremmo 10 Chernobyl in mezzo all'Europa e nessuno sa che cosa succede. E poi si dimentica il problema delle scorie. In realtà dalla lavorazione dell'uranio, per produrre l'uranio nelle miniere, viene fuori un'enormità di gas radioattivo, di radon. Questa è una cosa che si sa poco, ma in realtà da lì viene fuori tantissimo. Il radon dura molto a lungo, è radioattivo e va in giro, cioè c'è un lento, ma lento, graduale, crescente inquinamento radioattivo dovuto alle miniere. Questo si dice poco, i nuclearisti non lo dicono mai, quello in realtà è l'inquinamento più grande. Comunque, per completare la questione della salute, questa è la cosa più sentita. Ognuno è preoccupato della propria pelle e anche il nostro referendum in Italia è stato fatto su questo tema. Diciamo, qual è il pericolo? Il pericolo è che vanno in giro particelle radioattive, queste noi le assorbiamo, le mangiamo, respiriamo e così via, dentro di noi, poi dopo questi frammenti, quando gli salta il ghiribizzo, vanno avanti per conto loro, pof, pof, quei piccoli fuochi d'artificio, tirano fuori le loro particelle alfa, beta, gamma, raggi X, quello che è a seconda della reazione che fanno, e invece di andare a colpire altri urani, colpiscono le cellule del nostro corpo. Il nostro corpo sopporta parecchio, c'è anche la radioattività che viene dal cielo, i raggi cosmici che ci sono, e il DNA, le cellule hanno meccanismi di riparazione molto raffinati, per cui danni fatti vengono ricuciti se gli si dà tempo di ricucire. Alcune cuciture vengono male, altre vengono bene, però si riesce a fare. Per cui, se però c'è molta radioattività, allora tutta di un botto, allora i danni sono troppo grossi e allora la probabilità di morte è elevata. Questa è la morte in caso di grosso incidente, questa è stata la morte dei vigili del fuoco di Chernobyl, quelle 30 persone che sono morte un po' alla volta. Perché? Morte terribile, perché ci hanno dentro tutto questo materiale e piano piano gli si sta sfasciando il corpo dentro. Allora, cadute ai capelli, eccetera, tutta una serie di sintomi. E sono tutte le vittime di Hiroshima che continuano a soffrire di questo. Cancri, eccetera. Queste sono le immagini con cui abbiamo fatto anche la campagna del referendum. In realtà, a livelli molto bassi di radioattività, e un po' di radioattività c'è in giro dappertutto e dopo Chernobyl è cresciuta, quale effetto questo abbia, devo dire onestamente, non lo sa nessuno. Perché ci sono i meccanismi di riparazione, si fanno calcoli statistici, però ecco, riguardavo adesso prima di venire qua, vediamo se me lo ritrovo, ecco, c'è stata valutazione su se avviene un incidente di reattore, quanti morti per cancro si prevedono dopo un incidente, morti in più per cancro. La valutazione iniziale era da 1 a 8, cioè in 30 anni, non se ne accorge nessuno, tanto in tanti altri. È stato criticatissimo questo, per cui adesso c'è una cosa fra 200 e 2000, ma un'altra revisione dice fra un centesimo e un decimo. Ecco, allora andiamo da un centesimo a 2000. Questo vuol dire che nessuno lo sa. Per piccole dosi, molto piccole. Quando sono grandi è chiaro, si sa. Il dibattito continua, le ricerche continuano, vanno fatte e così via, però quanto sia veramente pericoloso, io onestamente devo dire nessuno lo sa, e io sono stato assolutamente contrario al tipo di campagna referendum che gioca sulla paura. La gente non è informata, ha paura, e una paura che è disonesta, che io chiamo disonesta. Per cui io proprio come educatore e come cristiano questo argomento non lo uso, perché oltretutto anche come cristiano non ritengo corretto far giocare sulla paura, perché con la paura la gente non ragiona più, non è più libera, e mi pare non corretto. C'è anche un altro problema proprio concettuale della nostra cultura che lo rende difficile. Questi 200, 2000, questi numeri qua, che cosa vuol dire? Che ci sono 2000 che muoiono di cancro? No, è una cosa statistica. Cioè, può darsi sì, può darsi no. Se pigliamo 10 milioni di persone, su queste alla fine questo avverrà. È il gioco dei dati. Se uno lancia per migliaia di volte i dati, viene tante volte uno, quante volte sei. Però se lancio una volta, posso anche avere sei volte di seguito l'uno. È rarissimo. O non mi viene mai il 6, il gioco dell'8, tutte queste cose qua, sono tutti problemi statistici che sono culturalmente noi ricepiamo difficilmente. Dato che questi calcoli sono per forza cose statistiche, perché il modo con cui decade questa roba è statistica, è casuale, uno dice una cosa e la gente ne capisce un'altra, perché io che so statistica dico la probabilità è che ci siano 200 morti è questa. E uno capisce, ne muoiono 200, il che non è vero. Per cui tutto questo argomento qua a me non piace, e vi leggetele, seguitele. Ecco, c'è un fatto, in realtà politicamente la cosa è estremamente valida, perché la gente ha paura, è il modo più facile di agganciarli, e il referendum in parte è stato... ha avuto il risultato che ha avuto proprio per questo. Io invece voglio richiamare la vostra attenzione sull'altro motivo di opposizione che viene usato di meno e che invece per me è il più serio, non solo per me, e sono i pericoli per la società. Cioè sono pericoli politici. E con ciò si entra nella politica, che in queste cose è legata, perché sono decisioni della società. Il grosso pericolo è, qui c'è una fonte di energia estremamente condensata, l'abbiamo visto prima, questa energia estremamente densa, questa è un pericolo. Questo qua, se impadroniscono i terroristi, lo usano altri stati, è un pericolo. Allora va guardato molto bene. Guardare cosa significa? Polizia, esercito, controlli. Allora la società si militarizza. Per una o due centrali no, per cinque no, ma per 50, per 100 centrali, e poi devo avere trasporti di materiali qua e là, eccetera, ognuno con la scorta armata, sgombrare le strade e così via, beh, si crea tutta una struttura poliziesca, militare, che a me non piace, perché la società ne viene deformata. Questo è quello che si chiama lo stato atomico, Atomstaat, i tedeschi ci hanno lavorato parecchio su questo. Torno un passo indietro, questo perché è necessario? Perché c'è il pericolo della diversione, del furto di questa roba. Lo possono fare terroristi, lo possono fare altri stati. Terrorismo finora non si è ancora avuto molto. C'è stata una volta la minaccia di mettere plutonio nell'acquedotto milanese nel 77, finora mi pare non sia ancora stato molto usato, però viene molto temuto per stati. C'è proprio adesso sui giornali la storia della Transnuclear, che pare che abbia mandato tanto materiale in Pakistan o in Israele o non si sa dove. Il problema è riconosciuto come molto serio già da tanto tempo, infatti c'è un'organizzazione internazionale, IAEA, a Vienna, che ha sviluppato tutto un sistema complicatissimo cosiddetto di salvaguardie, cioè sostanzialmente di registri, di contare quanta radioattività entra, quanto esce, tenere conto di tutto quanto, e ci vanno controllori a controllare questo. Loro dicono che la cosa funziona bene, che solo pochi grammi si possono perdere, in realtà si può perdere un po' di più, però non tutti gli stati hanno accettato, molti stati, gli stati nucleari, i sovietici, americani, francesi, dicono cose civili sì, quelle militari no, e allora già abbiamo un buco. Altri, Brasile, Argentina, non hanno accettato, per cui è un controllo molto bucherellato. Comunque loro controllano in Germania e tutto quanto. Adesso il fatto della Transnuclear veramente li ha fatti diventare rossi e verdi, di vergogna e adesso dico, ah, dobbiamo ricambiare tutto quanto, dobbiamo essere più severi. Ecco, dimostra che tutto questo molto non può funzionare. E il pericolo è estremamente serio per la proliferazione orizzontale. Un'altra cosa ancora, un altro motivo, più raffinato ma anche più concreto, il nucleare civile è una ottima copertura per procurarsi le armi. Esempio, Israele. Uno fa un programma civile, ho diritto di avere centrali, ho bisogno di energia, no, io non faccio bombe, però intanto incomincia ad avere tutto uno staff di persone che conoscono problemi nucleari. Acquisto esperienza in cose nucleari. Metto su industrie che producono materiali adatti. Ho accesso a uranio, a plutonio. Se possibile mi procuro arricchimento. Il Brasile ha impianti di arricchimento forniti da Germania. Il Pakistan si è andato a rubare i piani in Olanda, perché erano ingegneri pakistani che dovevano addestrarsi, poveretti, andiamo aiuto al terzo mondo, allora addestriamoli così che anche loro possano avere la loro industria civile. Intanto hanno rubato i piani e fanno gli impianti di arricchimento, oppure semplicemente nei reattori io lo uso in modo opportuno, produco plutonio, che è la seconda strada. L'arricchimento è più difficile, produco plutonio. Questa è la strada che ha usato Israele. Quando questo argomento viene portato, i pronucleari dicono sempre: ah no, ma se uno vuole armarsi nuclearmente non gli conviene, è una strada troppo lunga, troppo costosa, è molto più economico farlo direttamente. È vero, perché uno sforzo diretto in questo modo si fa molto prima, in 2 anni gli americani hanno fatto e non sapevano ancora, adesso si sa fare, però dimenticano tutto il quadro politico, perché se io metto su un reattore per fare plutonio tutto il mondo mi va addosso, io posso fregarmene, però politicamente la cosa diventa difficile. Se invece mi tengo mascherato, produco energia elettrica, con ciò mi ritorno, mi pago pure le spese e intanto vado avanti. Poi magari faccio sospettare che magari, questo è quello che ha fatto Israele, che magari sto facendo questo, e con ciò tengo politicamente a bada gli altri. Cioè gli strumenti politici sono molto più raffinati. Questo è un canale molto, molto pericoloso, questo ritengo un grosso motivo per il quale l'energia nucleare non è adatta per la società umana. Poi ripeto la cosa che non viene mai citata, o pochissimo citata, ed è: che succede in caso di guerra? Allora tutti quanti si guardano in giro e cominciano a sfogliare le loro cose, cioè, dunque dicevamo, perché nessuno ha la risposta, cioè non esistono piani, perché cosa si può fare? No, gli unici che adesso stanno facendo la cosa sono gli svedesi, che stanno proponendo di fare centrali profonde sottoterra, facciamo le fabbriche sottoterra. Forse sì, però intanto ce ne abbiamo 400 sopra terra. Questo argomento viene usato da, gli unici che lo stanno usando sono i sovietici, da Gorbaciov in poi, da Chernobyl in poi, lo usano politicamente come argomento politico. Cioè, avete visto che guaio? C'è successo, porca miseria. Ma se fosse in guerra sarebbe pure peggio, non sarebbe uno solo. Loro lo usano, Gorbaciov l'ha usato per la sua offensiva di disarmo. Cioè, dobbiamo disarmare, non possiamo permetterci di fare la guerra, perché vedete cosa può succedere. E direi che è un buon uso strumentale l'argomento. Quello che loro non toccano è il fatto che, cioè, allora dobbiamo smettere di fare bombe atomiche anche per questo motivo, ma dobbiamo anche smettere di fare centrali nucleari, perché anche se ci casca sopra bombe normali o un aereo o così via, oppure vi scappa un'altra volta un Chernobyl o Three Mile Islands, non mi va bene lo stesso. E se una guerra scoppia, cioè in qualche modo troveranno il modo di far saltare qualche centrale, perché è troppo bello come terrorismo. E questa era l'analisi, una esposizione dei principali argomenti. Ce ne avete altri? Vogliamo fermarci un momento qua? Tra poco ci fermiamo comunque, direi. Quando è prevista la fine? Quando ne volete più? Alle 8, abbiamo ancora 20 minuti.
Devo chiedere una cosa, in quanto vale, potremmo limitare l'argomento che dobbiamo assolutamente mantenere un presidio nucleare, altrimenti restiamo indietro con le tecnologie,
eccetera? Questa è sulla terza parte. Sulla terza parte, cioè che cosa possiamo offrire, fare in alternativa, questo mi riaggancio. Questo l'avete letto? Allora, prima di passare a questo, vogliamo vedere un momentino i motivi di opposizione? Era la sua domanda di prima? Credo di averli più o meno enumerati, poi ci sono tante varianti. Per l'energia nucleare civile. Ecco, a questo punto allora vedo brevemente la terza parte, che fare. Perché l'argomento forte dei nuclearisti è vero, non è una cosa bella, tutto quello che avete detto è tutto vero. Ma noi abbiamo bisogno di energia. Poi adesso c'è un altro bellissimo argomento, cioè petrolio, energia nucleare è difficile e così via. Noi tecnologici, paesi industrializzati, sappiamo farlo. Il povero terzo mondo non sa farlo. E vogliamo farlo morire di fame? Se noi bruciamo l'energia per loro, non è giusto. Allora, noi facciamo energia, le centrali nucleari, in modo che loro possano anche loro progredire avendo il petrolio. È bello l'argomento. È bello l'argomento ed è difficile da smontare. È smontato qua. Se avete letto qua, il risultato di quel che hanno trovato i tedeschi facendo i conti, ecco qua. Questo è il libro riassuntivo di una ricerca di 10 volumi, centinaia di articoli, cioè è una ricerca molto profonda. Hanno scoperto che se la Germania rinuncia a energia nucleare, consuma pure meno petrolio, per cui ne lascia di più al terzo mondo. Questo io l'ho detto già varie volte ai colleghi e quelli non ci sentono. Cominciano a fare così, eccetera, e parlano di altri che dicevi e non ci sentono. E questo mi fa una gran rabbia. Io ho detto, poi dicono, vabbè, ma questi qua non è affidabile, no, così, è una previsione. È vero, ma dato che dà questa indicazione, e dato che è importante, ma vogliamo anche in Italia, vogliamo mettere su gruppi di ricerca che ripetono questi conti, per vedere se sono veri o no? Perché è troppo importante. Ma finora non va avanti. Sì, allora, il discorso, quello che uno dice, se non faccio energia nucleare, che cosa faccio? E qua ci sono tre grossi blocchi. Uno, negli ultimi 40 anni noi abbiamo continuato a consumare sempre più energia, si andava avanti al 7% annuo, una cosa enorme, sempre più energia elettrica eccetera, cioè per cui non basta. Su questa base hanno fatto le previsioni, per il 2000 avremo bisogno, continua così, avremo bisogno di così tanta energia, allora dobbiamo fare ma tante centrali nucleari per riuscire a produrre. Previsioni, non so, per gli Stati Uniti 500 gigawatt, cioè 500, oggi ce n'hanno mi pare 80 ed è già troppo e non ne fanno più. Cioè, che cosa è successo dopo il 73? Aumentato il prezzo del petrolio e abbiamo cominciato a fare altre cose e i consumi si sono fermati. Cioè consumiamo praticamente, il mondo consuma poco di più del 73, circa lo stesso, ma non è che si è impoverito, perché il benessere misurato col PIL, il prodotto interno lordo, che non è una misura buona perché misura tanto il pane che produciamo quanto tanto il buono che il cattivo, comunque è la misura che c'è, mentre i consumi sono arrestati, quello continua a salire, mentre prima andavano sempre insieme. Se vogliamo benessere, se vogliamo migliorare le nostre condizioni di vita, ci vuole più energia. Se il povero terzo mondo ha bisogno di più, deve salire insieme. Improvvisamente cosa ha fatto così? Primo dogma che si è rotto.
Scusi, non ho capito perché si è rotto.
Perché a causa dell'aumento dei prezzi, non l'avevo detto in effetti, infatti non se l'aspettava nessuno, improvvisamente la gente si è accorta che usava male il petrolio.
C'è stata una riduzione dei consumi perché
lo stesso petrolio gli ha fatto fare più cose. Il famoso isolamento delle case, se uno mette i doppi vetri consuma meno di riscaldamento. In Italia non l'abbiamo fatto, ma nel nord Europa hanno fatto tantissimo, hanno ridotto enormemente il consumo del riscaldamento, stando bene come prima, anzi meglio. Però è chiaro che se le finestre spifferano io ho bisogno di più carbone, più gasolio e così via. Automobili ancora 20 anni fa facevano 6 km al litro, poi 10, adesso ne fanno 20, ma sono molto migliori di quelle di allora e consumano meno della metà. Gli americani però hanno continuato a usare i macchinoni grossi fino a quando è venuto l'aumento dei costi. Allora improvvisamente hanno fatto le macchine più piccole, cioè la pressione del prezzo improvvisamente crea il cambiamento. E qui è proprio il fatto prezzi, che è un fatto altamente tecnico, politico, che nessuno vuole sentire. Perché l'altra cosa che si fa, non c'è energia nucleare, allora ci vogliono fonti alternative. Allora, noi siamo diventati tutti dei piccoli tecnici, ognuno sa qualche cosa, pannelli solari, no, io ho sentito il fotovoltaico, ah ma io ho visto bellissime mulini a vento, ma la geotermia, ognuno ha letto qualche cosa, ognuno dibatte su questo, ma no, però mica funziona così bene la geotermia, perché in realtà, eccetera, ognuno... A questo punto dico, nessuno ha mai discusso sul funzionamento delle miniere di carbone o sulle centrali nucleari o su quelle termiche. Perché improvvisamente questo? Io direi perché ci hanno incanalato su questo, il tema è difficile, e cioè, tutto sommato non funziona. In realtà perché non funziona? Perché strizzare fuori da geotermia, da biomasse e così via, richiede più tecnologia, richiede una cosa più raffinata, più costosa e richiede ricerca. Uno si mette a fare queste cose quando è messo alle strette, allora si ingegna e cerca. Fin quando costa poco l'energia, perché devo spendere, fare una macchina nuova che consuma meno, mi va bene quella vecchia. Ma nel momento che il costo della benzina comincia a aumentare tanto, allora improvvisamente la trasformo a metano, mi costa trasformarla a metano, ma poi risparmio. Però questo calcolo mi viene imposto al prezzo. Se però incominciamo a ragionare su come... Io faccio fare al garagista il cambiamento, è lui che ci pensa alla tecnologia, è lui che pensa, oppure i tecnici pensino al fotovoltaico, a questo, a quell'altro, io voglio avere caldo in casa. Mi dicano quanto costa e io mi faccio i conti economici, se mi conviene o meno. E qui siamo già arrivati al risparmio. E qua voglio far notare una cosa stranissima. Tutto il resto è economia. Sul petrolio, sul carbone, è tutta economia. E ci riempiono di conti. Sull'alternativo ci ingannano, ci tirano dentro a fare i piccoli tecnici. Sul risparmio ci pigliano sulla morale. Bisogna risparmiare. Adesso l'Enel, risparmiate energia, quella bella cosa. Ma che vuol dire? Che devo fare? Risparmia energia. Tu. A che incominciamo a spegnere la luce? A tirare giù i termosifoni, a fare questo. L'unica cosa che possiamo fare. Cioè, Guardate, è un fenomeno stranissimo e direi che qua veramente dovrebbero essere le chiese a protestare. Cioè, ma perché lo Stato, che non si interessa mai di morale, qui dà un'indicazione morale? Ma che ne sapete voi? In realtà c'è sotto una cosa. Adesso io sto diventando polemico, vi siete già accorti, insomma, mi sono un po' caricato. Poi possiamo dibattere. Intanto la pressione morale ci mette, divide. C'è chi se lo prende su di sé, soffre, e l'altro dice me ne frego. E allora già si divide la popolazione. Quello spreca e così via. E poi dopo, poi la cosa viene rinforzata magari con i blackouts. Fra qualche anno forse l'Ener incomincerà a spegnere la luce, come ha fatto anni fa, e poi era falso. Questo mette paura. Ma io non voglio stringere la cintola, io non voglio sacrificarmi, allora, figlio mio, non resta altro, accetta energia nucleare. E invece, dov'è il problema del risparmio? Risparmiare energia vuol dire usare meglio quella che arriva. Vuol dire isolare la casa, vuol dire avere la macchina che consuma meno, vuol dire quando compro un frigorifero, sapere questo frigorifero quanto consuma. C'è una differenza, uno può ridurre a un quinto il consumo, un quinto, semplicemente con un po' più di spessore fatto un po' meglio. La targhetta di quanto consuma il frigorifero c'è scritta dietro, nessuno ci ha insegnato a leggere, nessuno kilowattora, che vuol dire, che cos'è, non abbiamo idea. Per l'automobile lo sappiamo, quanto consuma la tua macchina, fa tanti chilometri al litro, lo sappiamo tutti, perché ci pesa sulla tasca. Energia elettrica, nessuno ci dice quanto costa, nessuno ci segnala, nessuno ci educa a questo, e noi non lo sappiamo. Allora compriamo il frigorifero più bello, ma non quello che consuma meno. Questo sarebbe risparmio. Le possibilità di risparmio sono enormi, sempre ancora, enormi. Il risparmio c'ha un problema, ed è un problema economico. E questo è un problema, dice, serio. Quanto pago in funzione del tempo? Se io prendo una stufetta elettrica, le stufette elettriche costano poco. Allora io, il momento che la compro, pago tot e poi dopo la uso, e mese dopo mese, anno dopo anno, pago. Dopo 10 anni ho pagato così tanto, ma dopo 10 anni. Se invece prendo una pompa di calore, che funziona anche elettricamente ma che utilizza il calore da fuori, eccetera, è un oggetto che costa molto di più, ma poi consuma molto meno. Dopo 5 anni incomincio a risparmiare. Se isolo, metto i doppi vetri, mi costano ancora di più e poi non pago niente. Salvo magari che mi si rompe uno, allora pago uno di riparazione, non pago niente. È un problema economico. Quando è che si incontra questo? Se qua questo incontro è fra 20 anni, beh, non mi conviene. Se è fra 2 anni, mi conviene. Però questa è un'educazione economica che non abbiamo. E qua lo Stato, la scuola dovrebbe guidarci in questo, ma dobbiamo cambiare la cultura per fare questo. Allora potremmo imparare a capire, a fare queste cose, a capirle, a farle e decidere saggiamente. Ma poi c'è anche un altro problema. Noi lo capiamo, lo si capisce abbastanza bene se la cosa sta entro pochi mesi. Guardate che un sacco di cose diventano redditizie già dopo 1 o 2 anni. I vetri diventano redditizi dopo 1 anno e mezzo, 2 anni. Ma non lo sappiamo, non siamo guidati in questo, per cui non lo facciamo. Però c'è un altro problema, finanziario. Con il nostro stipendio io questa spesa riesco a farla, questa riesco a farla, questa non riesco a farla. funziona questo? Io spendo poco e la grossa spesa viene fatta nella centrale e poi mi viene scaricata piano piano sulle bollette. In questo caso qua faccio io la grossa spesa e poi la società non spende più niente. Cioè l'investimento in un caso viene fatto nella centrale, nell'altro caso viene fatto nelle case. È chiaro che questo richiede una struttura diversa finanziaria. Chi mi finanzia? Allora, invece di fare i grossi finanziamenti da parte, le banche devono finanziare me e tutti quanti e poi dopo recuperare. Queste cose già funzionano, l'automobile è pure cara e si è sviluppata tutta una cosa di pagamenti a rate, eccetera, ipoteche, c'è tutta una struttura finanziaria che si è messa in piedi. Per l'energia, no. Non ce lo spiegano, non ci guidano, non ci, anche se lo volessi fare, non c'ho i soldi per farlo. Non ci finanzia. Poi dopo un certo punto dice, ah ma abbiamo fatto l'offerta così, il risparmio non conviene, non funziona. Risparmia. Ma io già ho stretto a cifra. Allora finiamo le centrali nucleari. Sono stato un po' polemico, però questo è...
Davvero si potrebbero fare anche l'omelia su queste cose, senza altre ragionate. Sarebbe proprio il caso.
Sì, secondo me dobbiamo imparare a essere cristiani, a rimodernizzare il messaggio. Guardate, tutte queste cose qua io le penso come fisico e come credente. Insomma, sulla questione della salute è una posizione un po' personale mia in cui litigo con tutti gli altri e che mi nasce dalla fede. E credo che c'è molto da fare, estremamente serio, ed è di liberazione dell'uomo.
Senta, scusi, a livello più, diciamo, questo è un risparmio, diciamo, per l'individuo, quindi che singolarmente l'individuo può, diciamo, cominciare ad affrontare. A livello più grande, quindi diciamo industriale, ci sono delle forme equivalenti di risparmio? Perché
per esempio,
questo è,
per esempio, molto importante
rispetto a quello che è il consumo di un'industria.
No, ma è moltissimo, perché siamo tantissimi. Cioè,
no,
il conto è grosso.
Che proporzioni ci sono?
Ma non so, l'energia elettrica è il 30% crescente, anche 35%, più di un terzo è di uso domestico, ma in realtà se uno aggiunge poi tutti gli uffici e così via, un conto che non si fa normalmente, che però segue gli stessi meccanismi, credo che almeno un 40% è di questo tipo, per cui operazioni a quel livello per energia elettrica fanno un grosso effetto. No, un grosso esempio è la cogenerazione, questo è forse un altro nome che molti hanno sentito. Cogenerazione che cosa significa? Questo è per l'industria. Le industrie hanno bisogno di molto calore, cosiddetto calore di processo, a varie temperature, dalla lavanderia in piccolo fino a vetri, tutti quanti. Questo come lo fanno? Bruciando gasolio, petrolio, carbone e così via. E mandando via i fumi. Bene, si può recuperare questo calore e farne energia elettrica.